Cosa resta di un'alluvione oltre al disastro? Quali parole la seguono? Ne parlano, la raccontano? Sappiamo con certezza una cosa: è nelle circostanze più difficili che ci si riscopre più umani. Quello che stai ascoltando è Umanamente, parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie racconti, pensieri e testimonianze legate all'alluvione che durante la primavera del 2023 ha colpito l'Emilia-Romagna. Ascolterai le voci di scrittrici e scrittori emiliano-romagnoli, a cui l'Università di Bologna ha chiesto di raccontare l'esperienza dell'alluvione dal proprio punto di vista. A queste voci si affiancano quelle delle studentesse e degli studenti che si sono offerti volontari in quei giorni per dare una mano alla popolazione colpita e che in alcuni casi hanno vissuto in prima persona gli eventi catastrofici di maggio.
La puntata di oggi raccoglie un pensiero di Andrea Cotti. Non un racconto, ma una riflessione piena di rabbia e di amore per la sua terra, l'Emilia-Romagna, per quello che produce di bello e di brutto, riuscendo comunque a riempire di gratitudine e orgoglio l'anima di chi la vive.
Il governo non è un bancomat, dichiara Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare del governo Meloni, più o meno un mese dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Due giorni dopo interviene Galeazzo Bignami, vice ministro alle infrastrutture, e dice: ad oggi ancora la regione non ha trasmesso al governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? La cura del territorio colpito era competenza loro. Insomma, dicono le istituzioni: cari emiliano-romagnoli, non venite a chiedere l'elemosina al governo, perché ve la siete cercata. Il disastro di questa alluvione è colpa vostra. Ed è la stessa cosa, certo con sfumature e intenzioni anche molto diverse, che pensano tante persone che conosco. Tantissimi miei contatti di Facebook, di area più o meno progressista, ad esempio, hanno scritto sotto un mio post quasi le stesse parole. Emilia-Romagna, regione cementificata, responsabilità vostra di ciò che è successo. Io ho 52 anni e non ricordo un attacco così diretto alle colpe di una regione in occasione di un disastro naturale. Perché le colpe ci sono, eh? La massiccia cementificazione di qui sopra, tanto per cominciare. Là dove c'era l'erba ora c'è una città, cantava Celentano nel 1966. Figuriamoci quasi 60 anni dopo. L'Emilia-Romagna è una delle regioni in Italia in cui sono più alti i valori di consumo di suolo anche nei territori a livello alto di pericolosità idraulica. A dirlo in un'intervista dell'agenzia AGI è Francesca Giordano, ricercatrice dell'ISPRA. Si costruisce ancora in zone pericolose, andando a esporre le popolazioni a un rischio. Ci sono edifici, forse condonati nel tempo, che si trovano a essere a ridosso degli argini dei fiumi. L'impermeabilizzazione del suolo, spiega Giordano, rende il territorio meno in grado di assorbire l'acqua. Non è la regione più cementificata, come hanno detto in tanti, ma non sta messa bene. Nella classifica all'interno del rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, edizione 2022 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Emilia-Romagna è la quarta regione per consumo di suolo, dietro a Lombardia, Veneto e Campania. Il suo valore supera infatti la media nazionale ed è compreso tra il 7 e il 9%. Inoltre, è terza tra le regioni che hanno registrato un incremento maggiore di consumo di suolo netto in ettari rispetto al 2020. Se al primo posto c'è la Lombardia, seguono poi il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Puglia. Non è la regione più cementificata, come ho sentito dire e ho letto, ma non va bene, non va bene per niente. Prendiamo il paesello dove sono nato, San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Ci sono 27.811 abitanti e ci sono almeno 10 tra supermercati e superstore. Si costruisce e si continua a consumare suolo senza nessuna reale progettazione e senza nessuna idea di tutela dell'ambiente. Non nascondiamoci. Però ci sono parecchi però. Il primo è che l'alluvione è stato un evento di portata straordinaria. Sono inondati 23 fiumi. 23. Fenomeni di questo tipo si verificano solitamente una volta ogni 200 anni. In Emilia-Romagna ci sono stati due eventi simili in pochi giorni. Dall'1 al 17 maggio sono caduti 5 miliardi di metri cubi d'acqua sopra colline argillose, che hanno aperto 936 frane. Se non si inseriscono questi dati e questi fenomeni sempre più catastrofici e frequenti in un problema globale e drammatico di climate change, davvero stiamo parlando di niente. Se non si inserisce questo dato nella critica all'Emilia-Romagna, si fa un'analisi parziale e in parte faziosa. Per dire, poco meno di un anno prima dell'alluvione in Emilia-Romagna, un'altra alluvione aveva colpito le Marche, regione certamente non cementificata come la nostra, producendo comunque danni terribili. Il secondo è che la mancanza di casse di compensazione di cui è stata accusata la regione e che avrebbero dovuto attenuare il disastro è solo presunta. Le casse di compensazione c'erano, ci sono. Trovate i dati che sto citando qui sulla puntata del 13/06/2023 di Data Room, di Milena Gabanelli, in onda sulla 7. Ci sono le casse di compensazione sui fiumi a Cesena, a Forlimpopoli, a Forlì. Ci sono, ma non hanno retto l'urto dell'acqua. O non l'hanno retto a sufficienza. Nemmeno se fossero state attive quelle già in progettazione, dicono svariati geologi e ingegneri idraulici, sarebbero bastati a contenere lo sfacelo. Ma chi decide quando e come farle queste casse di compensazione? Lo Stato finanzia, la Regione programma, la Protezione Civile attenua, delegando i comuni. Che a quel punto devono espropriare i terreni e indennizzare attività laddove è prevista la costruzione delle casse di compensazione. Vi sembra semplice? Vi sembra lineare? Il terzo però è che la cementificazione della regione si sposa al suo modello socio-economico. Non c'è solo questo legame, chiariamoci. Ci sono scelte abitative e di urbanizzazione sbagliate. Ma certamente, a livello più generale, la cementificazione va a braccetto con un sistema regione. Certo, possiamo ripensarlo interamente, questo modello e sistema, o provare di cambiarlo profondamente. Ma intanto andiamo a vederlo. Se no, di cosa stiamo parlando?
Quella che hai appena ascoltato è una riflessione scritta da Andrea Cotti per Umanamente, parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie i pensieri di scrittrice e scrittore Emiliano Romagnoli e quelli delle studentesse e studenti dell'università dopo l'esperienza dell'alluvione che ha colpito la regione a maggio 2023. Puoi continuare ad ascoltare gli altri racconti sul canale dei podcast dell'Università di Bologna.